Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Gettando in terra i 30 denari, Giuda disse: «Ho peccato, poiché ho tradito sangue innocente». Era una confessione, ma una confessione da disperato. Pentimento sì, ma che non poggiava su una base di speranza e di amore. Una confessione fatta non a Dio, a cui neppure pensava, ma ad individui da tempo incalliti nel male. Se Giuda era colpevole, non lo erano meno anch'essi, e lo sapevano quanto lui. Ma se Giuda fu così stolto ai loro occhi da perdere la luce dell'intelletto e confessare il suo delitto, non era questa una ragione perché essi ne dovessero seguire l'esempio. Il decoro personale doveva essere salvaguardato a tutti i costi. Esistono norme a tutela del proprio buon nome che ogni uomo d'onore vuole rispettare. Se Giuda le aveva intaccate, ciò significava soltanto che egli era uno zoticone volgare, indegno di qualsiasi considerazione. Egli era doppiamente spregevole. Come i dannati nell'inferno confessano le loro colpe ai demoni, i loro tiranni, così anche Giuda confessò il suo peccato a questi protervi, con il risultato di un'analoga accoglienza. I capi del Sinedrio lo sogguardavano dall'alto dei loro scanni. Lo disprezzavano come un traditore e un codardo, e scambiandosi vicendevolmente occhiate di intelligenza, risentivano tutto l'affronto di questa intrusione spudorata e maledetta. Il contratto era stato pattuito, ed essi avevano tenuto la parola, ma le conseguenze, comunque fossero, non li riguardavano, come non erano responsabili di quanto era avvenuto in antecedenza. Ad essi bastava che Giuda si tenesse ai termini del contratto, come essi lealmente vi si attenevano. Per quanto ribaldi essi fossero, questi impareggiabili ministri della legge dovevano apparire esteriormente dei gentiluomini, sinceri, onesti, rispettosi della legge. Quindi, una volta di più, con la stessa cinica freddezza con cui prima si erano convinti della giustizia, della necessità e del dovere di sopprimere Gesù di Nazareth, questi sepolcri imbiancati ora lasciavano al suo furore delirante Giuda Iscariota. Egli non era venuto per domandare compatimento, ma unicamente spinto dall'odio. Non era venuto a chiedere indulgenza e perdono, ma solo per inveire con l'arma dell'accusa. Nulla poteva attendere da questa genia di uomini, i quali avevano protestato che colui il quale si arrogava il potere di perdonare i peccati non era che un bestemmiatore, e colui che familiarizzava con i pubblicani e i peccatori costituiva un pericolo nazionale. I capi della sinagoga risposero: «Che importa a noi? Pensaci tu». Giuda non poteva aspettarsi altro da un simile consesso. Il contratto ormai non si poteva più scindere. La sentenza pronunciata a carico di colui che egli aveva tradito non poteva più essere revocata. Nel momento stesso in cui egli parlava, con tutta probabilità Gesù veniva condotto a morte nelle vicinanze. Così pensavano con satanico tripudio questi magnati e principi dei sacerdoti. Giuda non aveva che a sottrarsi da quel luogo, e siccome quell'incubo gli gravava enormemente sull'anima, reietto da Dio e dagli uomini, la vita gli sembrava più insopportabile di qualsiasi morte. Meglio stroncarla sull'istante e farla finita con tutto. Oh, meglio per lui se non fosse mai nato. Meglio per lui se non avesse mai conosciuto Gesù di Nazareth. Perché Dio gli aveva dato l'esistenza? Perché Gesù gli aveva concesso i suoi favori solamente per riprenderseli? Scagliò a terra quanto aveva nella borsa e le 30 monete rimbalzarono tintinnando sul pavimento di pietra, per poi sbattere ai piedi di coloro che le avevano sborsate. E fuggì via, con quella furia da energumeno con cui era venuto, senza più curarsi di cose o persone. La mattina seguente, un pellegrino che risaliva la valle fuori le mura a sud della città scorgeva, penzolante da un albero, un uomo, cadavere sfasciato. San Matteo chiude la narrazione ricordando come andarono a finire queste 30 monete d'argento gettate da Giuda nel tempio. A fatto compiuto, quando i principi dei sacerdoti si resero conto, non meno di Giuda, sia pure a loro modo, dell'enormità che avevano commesso, non ebbero l'animo di ritenere quelle monete del sangue, e tantomeno si azzardarono a depositarle nei fondi del tempio. Quelle monete avevano fatto il loro servizio, ed ora, come il capro espiatorio, dovevano essere gettate via, portando con sé anche la loro ignominia. Si consultarono circa il loro impiego, e siccome esse rappresentavano il prezzo del sangue, il loro pensiero corse ai morti. Era sentita la mancanza di un luogo di sepoltura a ridosso della città per gli stranieri che venivano a morire, specialmente in occasioni come quella del ciclo pasquale. Si prospettava quindi opportunissimo a tale scopo l'impiego di quel denaro. Fuori di città, a sud, attraversata la valle, là, sul pendio del colle dello Scandalo, stava a disposizione un lotto di terreno trascurato, che era già stato il campo di un vasaio. Il prezzo era modico, sufficienti le 30 monete, e a giusto proposito per il loro intento. Ma non fu mai dimenticata la provenienza della moneta d'acquisto di quel campo, così che lunghi anni più tardi era ancora conosciuto come il campo del sangue. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebri e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria. La vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.